siamo in onda, surfando sul Vangelo con Salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Oggi la scelta è tra il surf o la barca. Barca e barca sia, o barca scia, se ci mettiamo in scia. Gesù intanto con i suoi discepoli si ritirò presso il mare, lo seguì molta folla dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone, una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca, la nostra barca, a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo almeno. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Caro Marco, perché mi hai inviato questo messaggio al numero classico di RWS 342-927-3681? Perché proprio questo messaggio? E poi gli spiriti? Rabbrividisco. Nei messaggi precedenti mi sembra di ricordare ci avevi fatto notare che Gesù aveva annunciato che il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Mi sembra avesse chiamato poi a seguirlo proprio in quel frangente i primi discepoli. Si è, diciamo, speso perdonando i peccati, ha mangiato con i peccatori e operato guarigioni miracolose. Quando? Di sabato, certo, per sfidare così una complessa posizione articolata religiosa, e afferma in quei frangenti che il sabato è per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Che striscia strepitosa, manca il fiato a starti dietro, Marco, sei veramente uno scrittore formidabile. E non è finita, perché dopo aver bevute ben cinque dispute con i farisei, questi e gli erodiani tennero consiglio per farlo morire, ecco, tanto per gradire. Nel messaggio di oggi, invece, il salvagente, colui che è sopra la barca, educa chi già lo segue a stare con lui, a fare e a sentirsi comunità, possiamo dire così? Vuoi dirci forse, Marco, che inizia così la Chiesa che si fonda e si fionda sull'ascolto della parola e sull'intimità con lui che è il salvagente, il maestro sulla barca? La barca poi è un simbolo così evidente della Chiesa, che rompe i flutti e resiste ai marosi. Marco, sei un dritto te, sai coinvolgere milioni di persone con un messaggino semplice ma essenziale. Poche parole ben spese che procedono spedite sospinto dai remi e dalle vele gonfiate dal vento di questa barca. Noi siamo a bordo, vero? Siamo in barca, no? E finché la barca va? Il messaggio di oggi sembra quasi la sintesi di molti fatti, una specie di sommario, detto sommario, non somaro, fai attenzione, la maggior parte delle antipatie proviene proprio dai fraintendimenti, ed è necessario chiarire sempre, parlare potabile, dal sommario con due M. Il messaggio e il massaggio di oggi, dicevo, è preceduto da quello che contiene la decisione di uccidere Gesù, ed è seguito, subito dopo, da quello che narra l'istituzione dei dodici discepoli, prima che questi diventino apostoli, che significa appunto inviati. È come se tu, Marco, tu volessi sottolineare che sono stati il rifiuto e la condanna a morte di Gesù da parte dei farisei e degli erodiani, la classe politica e religiosa del tempo, a segnare l'inizio di un nuovo modo di fare popolo, di un nuovo popolo di Dio, perché proprio è solo dopo la decisione dell'assassinio di Gesù, del salvagente, del bucare il salvagente da parte del potere politico e religioso di Israele, che poi è un potere politico e religioso occupato dai romani e dunque bisognoso di essere liberato dalla schiavitù, che nasce questa nuova comunità liberata che segue il maestro. E dove lo segue? Ma lo devo ripetere ancora? Dove siamo oggi noi che ci piace il surf? Siamo in barca, vero? Ecco, siamo in barca, una piccola barca, nella stessa barca, dove il Signore non è schiacciato ma accolto, perché fin che la barca va. Siamo in onda surfando sul Vangelo, lo sapevi già, col salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante, che oggi deve suonare in modo leggermente differente, visto che il surf lo abbiamo abbandonato provvisoriamente sulla battigia. Oggi siamo navigando in barca sul Vangelo col salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante, la vita del vate. Siamo in barca, Gesù è con noi, vero Marco? Mi tranquillizzi, mi devi tranquillizzare. Se Gesù è con noi, chi sarà contro di noi? Noi abbiamo il salvagente. Dice così il tuo messaggio di oggi. Come, quale messaggio? Lo devo rileggere? Ok. Gesù intanto con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone. Una grande folla. Sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, così che quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Evocativa questa immagine, si gettavano su di lui per toccarlo, e Gesù ha paura di essere schiacciato. Ecco, gli spiriti impuri, questa frase un po' enigmatica per noi che viviamo nel XXI secolo, secolo nel quale abbiamo diagnosticato tutte le malattie, comprese quelle mentali. Magari a me si palesano in mente delle persone un po' particolari con questi spiriti impuri. Quando lo vedevano, questo è il punto, cadevano ai suoi piedi e gridavano: tu sei il figlio di Dio. Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Anche questo è enigmatico, ma perché? Perché impedire? Facevano il lavoro gratis. Sai cos'è una crisi? Marco, tu lo sai? Tu sì che lo sai, ma me la pongo a me questa domanda allo specchio. La crisi è un momento di crescita. Il potere politico e religioso di Israele, occupato dai romani e quindi bisognoso di essere liberato, trama, non trema, ma trama per uccidere il liberatore potenziale, il salvagente, il messia promesso da tempo immemore. E allora che fa il salvagente? Beh, è chiaro, dal messaggio tuo di oggi, sale su una barca con i suoi. Fuori di metafora, Marco? Israele rifiuta il liberatore atteso, il salvagente appunto, e lui non si fa attendere e crea una nuova piccola comunità che naviga non su internet ma su una barchetta e punta verso il porto sicuro. Il capitano? Il capitano è il salvagente, tondo, colore rosso e bianco, con una corda. Finché la barca va, lasciala andare, cantava Orietta Berti. Marco ci vuol far capire che... Marco è rimasto allibito, non sa chi sia Orietta Berti, te lo spiego più avanti. Marco ci vuol far capire che il Vangelo e il suo messaggio veleggia proprio nei momenti di crisi, nei momenti di crisi e proprio nei momenti di crisi, perché le crisi sono un momento di difficoltà, indubbia, ma sono anche motivo di crescita per tutti, per la Chiesa nel nostro caso. La morte è probabile, prima o poi, ma non sarà la fine di tutto. Il lutto non sarà la fine di tutto, nemmeno le persecuzioni lo saranno, anzi, se lo posso dire, sarà proprio la crisi e o le crisi al plurale a far maturare la comunità in barca verso la salvezza, verso il porto sicuro, in barca. Mi raccontava mio nonno marinaio, nella seconda guerra mondiale, in barca non trovi riparo alcuno. Quando passano gli aerei ti puoi solo infilare l'elmetto di latta e sperare e sparare con i cannoni verso il cielo. In barca sei impotente. La forza umana è ridicola sulle onde altissime e noi facciamo surf su queste onde, cioè rimaniamo sul superfluo, sul superficiale. Ma l'impotenza dell'uomo è fortificata dalla presenza di Dio, e il salvagente in questo caso è a bordo. Chi era Marco il salvagente? No, quello lo sappiamo, ma chi era Paolo che scriveva: quando sono debole allora sono forte?
Beh, in effetti.
Siamo navigando in barca sul Vangelo col salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Vita, che bella parola, vita. Te la ricordi la canzone di quei due angeli? Vita in te ci credo, Gianni Morandi e Lucio Dalla. Vita in te ci credo, le nebbie si diradano e oramai ti vedo. Non è stato facile uscire da un passato che mi ha lavato l'anima fino quasi a renderla un po' sdrucita. E poi continua: vita, io ti credo, tu così purissima da non sapere il modo, l'arte di difendermi, e così ho vissuto quasi rotolandomi per non dover ammettere d'aver perduto. Anche gli angeli, capita, a volte sai, si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite. Vita, io ti credo. Dopo che ho guardato a lungo, adesso io mi siedo, non ci sono rivincite, né dubbi, né incertezze. Ora il fondo è limpido, il fondo del mare sul quale stiamo surfando, sul quale stiamo navigando, è limpido. E ora, canta Morandi e Dalla, ora ascolto immobile le tue carezze, perché anche gli angeli, capita, a volte, sai, si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite e così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto. Sì, perché secondo la loro versione, che ritengo anche mia, l'ho fatta mia, mi è entrata dentro questa canzone, noi tutti siamo angeli con le rughe un po' feroci sugli zigomi, forse un po' più stanchi, ma più liberi, urgenti, di un amore che raggiunge chi lo vuole respirare. Che bella canzone! Urgenti, di un amore che raggiunge chi lo vuole respirare. Una canzone stupenda. Gesù, il salvagente, non canta, ma parla e pronuncia delle parole veramente sferzanti, nel senso buono del termine, ma anche in quello cattivo, per chi la vuole respirare, questa nuova vita, questa nuova salsedine su un lago dolce. La senti la salsedine nel lago dolce? Dal lago dolce non si può sentire, ma la puoi immaginare. Gesù, il salvagente, è in barca con i suoi discepoli e si ritira presso il mare, e lo segue una folla, molta folla, dalla Galilea, una folla affollata. E sono queste le parole esatte, vero Marco? Marco annuisce di là del vetro. Si ritirò Gesù come un'anima sdrucita, lavata in lavatrice ad alte temperature, senza ammorbidente. Il Gesù presentato sempre in cammino, sempre sulla prua della barca, ora sente il bisogno di ritirarsi in disparte. È stanco. Dopo la condanna pronunciata a suo carico dai farisei e dagli erodiani, Gesù non appare più in pubblico. L'hai notato? Io l'ho notato, Marco. La sua attività si svolge ora in gran parte in luoghi deserti e lungo il mare di Galilea, che è il confine tra la Giudea e il mondo pagano. Gesù è al confine e sta dando un bel messaggio, un messaggio universale. È così, vero Marco? L'hai fatto apposta. Per metà del tuo Vangelo ci narri questa vita nascosta fino al suo arrivo a Cesarea di Filippi, un paese all'estero, lontano, molto lontano. Da Cesarea tu ricordi che il suo cammino si dirigerà poi verso Gerusalemme, dritto come un fuso, dove si manifesterà per 6 giorni e al 6° giorno si consegnerà come figlio dell'uomo creato il 6° giorno, si consegnerà ai capi dei sacerdoti per essere giustiziato, secondo la loro versione, io ritengo condannato e messo a morte come una bestia. Ecco, Gesù si ferma e si ritira non solo per fuggire dai nemici, no, ma per iniziare qualche cosa di nuovo, solo, in intimità, con chi gli è amico. È una nuova tappa della sua missione, che comporta, come dire Marco, una nuova strategia. Il salvagente è a bordo della barca, con chi? È certo, con i suoi discepoli, che è per te Marco un'espressione usuale ma significativa. Sì, perché Gesù ha scelto di stare con i suoi discepoli, il salvagente con i marinai della barca, di farsi loro compagno per farli i suoi compagni, capisci? È certo che l'hai capito. Questa è la Chiesa, una piccola barca in mezzo al mare, con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. E la vita abbondante è già riflesso della sua vicinanza, perché è lo stare con lui, è già questa la vita eterna. La vita eterna è stare con lui, non è qualche cosa di distante, ma è stare con lui come un amico tra fratelli. Che forza, che potenza inaudita, Marco, grazie. E questo è il nostro ciclo, un ciclo ondoso che ci vede su e giù, giù e su, come colui che in questo momento è nella barca e noi siamo insieme con lui, perché ricordo che stiamo navigando in barca sul Vangelo col salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante, perché l'acqua è alta. In barca si parte direzione il porto sicuro, siamo al largo, l'acqua è alta e profonda, ma già si staglia sul profilo la silhouette del continente e ci rechiamo dritti verso le bocche di porto. Se il salvagente è con noi, chi ci annega? Noi? Lui si ritira e la folla lo segue, si ritira come un cencio in lavatrice. L'hanno già condannato a morte e lui fino alla fine, Marco, tu non lo fai entrare mai più a Gerusalemme. Aspetti proprio la fine della fine. La sua, quella di Gesù, del salvagente, è una potenza, come dire, una potenza che attira, una potenza strana, che non strepita, che non urla, che non dà di matto sopra un palco. Ma no, è composta. Una parola silenziosa che si fa breccia nei cuori più duri. Da dove viene la folla, Marco? L'hai scritto, scusami, non ti offendere. Dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone, una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Lo so che le hai contate. Sono 7 le località, vero? 7. Il numero che indica completezza e totalità. Marco, sei un genio! Tutti accorrono a Cristo perché lui e la sua Chiesa non escludono nessuno. Da 7 parti vanno verso il centro, verso il salvagente, perché lui e la Chiesa che dovrebbe rappresentarlo non esclude nessuno. Ed è in quel momento, proprio in quel momento, che Marco, tu ricordi che lui chiede ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero, una barchetta per salvarsi e galleggiare, per non essere sopraffatti. Una barchetta di legno. E so a che cosa alludi, Marco. L'ho capito bene, lo abbiamo capito tutti, perché sappiamo come va a finire questa storia. Ci si salva con il legno. Materiale riciclabile. Con il legno incrociato, vero? Non c'è altra storia che tenga, non c'è altra storia che conti. La barca è il simbolo della Chiesa, fatta di legno e piccolina, di un legno riciclato. Prima era incrociato, adesso è riciclato. La Chiesa è sempre piccola, anche se è fatta di miliardi di persone, perché il mondo cambia nel familiare, nel domestico, nella relazione personale, in quella prossima. Il mondo non cambia con i sermoni, il mondo cambia in casa, con i piccoli gesti. La Chiesa è piccola perché sei tu e tuo fratello. La Chiesa siamo noi. La Chiesa è RVS, che è salita in barca stamattina, ha lasciato il surf per un po', è salita in barca con il salvagente. Vicini, ma non accalcati. Nella barca si sale per non essere schiacciati, ci si tocca, ci si sfiora, non ci si schiaccia e non si schiaccia nessuno. Nessuno deve sentirsi schiacciato. Quante immagini in un verbo solo, schiacciati. Quante vite scacciate non sono state schiacciate definitivamente grazie alla Chiesa, alla barca. E al contempo, purtroppo, quante vite scacciate sono state tali e sono state schiacciate proprio dalla Chiesa, che non doveva schiacciare nessuno e non doveva scacciare nessuno. Una Chiesa che rimane infedele al salvagente, alla missione che il salvagente le ha affidato. Beh, la gente vuole essere guarita e si getta su di lui per toccarlo. E gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: tu sei il figlio di Dio. Ho notato, Marco, ho notato la tua finezza. I malati vogliono toccarlo, gli spiriti impuri si inginocchiano ma non lo toccano. Certo, la fede non è solo sapere chi è il salvagente, anche i demoni lo sanno e tremano. Credere è toccare e soprattutto lasciarsi toccare. Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Il salvagente dovrà essere svelato non dalla sua potenza guaritrice, altro che, ma dal suo silenzio nella sofferenza della croce fatta di legno. È lì la chiave di volta per poterlo riconoscere. Dio è sulla croce, non nella lampada da sfregare come fosse un genio. Che insegnamento profondo, Marco. Tu sei, mi hai toccato pure a me.